Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 1 dicembre 2022 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà anche oggi senza Chiara. Io sono Alessandro Masala.
Io sono Alessio Cherchi.
E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, metto sempre le mani avanti perché ormai finisco sempre per dire in puntata una cosa e in Breaking Italy ne dico un'altra, e che questo podcast a un certo punto sarà destinato ai soli abbonati, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
E partiamo dall'Italia. Ieri il governo ha presentato un emendamento alla Commissione Giustizia del Senato per modificare il decreto che, tra le altre cose, criminalizzava i cosiddetti rave party. Decreto che ora è al Senato prima di arrivare alla Camera per la conversione in legge. Per quello che si sa, questo emendamento vuole circoscrivere meglio questo reato, diciamo, che sino ad ora è stato affrontato, come abbiamo visto, con molte generalizzazioni, diciamo così, ed era oggetto di forte critica perché considerate pericolose. Nello specifico si vuole punire chiunque, cito letteralmente, organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, per realizzare un raduno musicale, cosa importante, un raduno musicale, o avente altro scopo di intrattenimento. Insomma, se volevano ridurre la generalizzazione altro scopo di intrattenimento non mi sembra che circoscriva molto, ma insomma.
Non capisco il senso, continuo a non capire il senso, ma va bene.
Inoltre si toglie il riferimento al numero superiore a 50 persone per far scattare il reato e, per quanto le pene rimarrebbero invariate, si applicherebbero solo nei casi in cui i rave possono causare un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti. Che vuol dire? Se vai lì e ti droghi in maniera irresponsabile, allora scatta il reato.
Quindi stanno facendo un pasticcione.
Di nuovo, sì.
Di quelli che poi sono anche difficili da provare, nel senso, devo provare che stanno usando le droghe, devo...
E non è finita, perché poi c'è in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento. Di nuovo, cosa intendiamo con igiene? Come circoscriviamo il concetto di igiene in luogo pubblico?
Però non c'è più il limite di 50? Quindi
no.
Possono essere anche meno di 50?
Superiore a 50.
Ah, devono essere...
Sì, superiore ai 50.
Superiore ai 50, ok.
Il ministro della giustizia Nordio difende questo emendamento dicendolo più efficace rispetto al testo originale. La vicepresidente del Senato, Anna Rossomando, dice invece che il governo, secondo lei, sta solo cercando di salvarsi la faccia, anche questo testo è inutile e ha delle pene sproporzionate. Il provvedimento comunque deve essere approvato entro il 31 dicembre. Spoiler, credo non lo sarà.
In che senso pensi che non lo sarà?
È veramente fatto male. Io non credo questa cosa... Cioè...
Beh, ma i partiti la votano uguale, eh? Non si mettono problemi. Secondo me passa. Più che altro sono d'accordo sul fatto che sia inutile, nel senso, io credo che Nordio stia dicendo così perché deve dire così. Non mi sembra pensabile che ritenga una legge così fatta. Ora, io non l'ho vista, la sento così raccontata, dovremmo approfondirla, però mi sembra un pasticcione, nel senso, sono d'accordo con l'idea che il governo voglia salvarsi la faccia.
Non lo so, cioè io ho dei dubbi sul fatto che passi perché se l'altra ha creato problemi e questa è altrettanto generica... Non lo so, vedremo.
Sinceramente non lo so, però dai, adesso è proprio plastica la questione che fosse semplicemente un qualcosa fatto come posizionamento. Non c'era bisogno di questa legge. Senza questa legge comunque i rave erano perseguibili, chiudibili, si è sempre fatto.
Non è un'emergenza in Italia soprattutto.
Sì, era soltanto per dire non ci facciamo mettere i piedi in testa dai raver francesi, ma non...
Sempre colpa della Francia.
È sempre colpa della Francia, sì.
Ieri è stata approvata una mozione di maggioranza che, tra le altre cose, include un no al salario minimo, stabilendo invece che il governo dovrà tutelare i diritti dei lavoratori con una serie di iniziative laterali, chiamiamole così. Una mozione è passata con 163 voti a favore e 121 no, tra cui sono stati compatti l'Alleanza Verdi-Sinistra, Movimento 5 Stelle e PD, e 19 astenuti del Terzo Polo. Da qui comunque i vari politici dei partiti d'opposizione si sono rinfacciati a vicenda di aver votato contro il salario minimo in Parlamento. Insomma, essenzialmente ce la si prende con il Terzo Polo, che però dice di aver presentato una propria mozione proprio a favore del salario minimo. Tra l'altro c'è un bell'articolo di Pagella Politica che chiarisce come in realtà i quattro poli barra partiti di opposizione avessero presentato una mozione a testa sul salario minimo con una cifra che va dai 9 euro, quindi Movimento e Azione Italia Viva, ai 10 euro.
Vabbè, siamo lì comunque, nel senso non è che...
Però non sono passate, insomma, ennesima prova di spaccatura delle opposizioni che si vanno addosso, diciamo così.
Sì, mi fa volare che le opposizioni vanno divise su tutto. Ognuno porta le sue mozioni, non si parlano.
Sono incapaci di unirsi.
Peraltro mi fa volare che non si parlano neanche la sinistra e il PD, che comunque sono alleati. Cioè, capisco il Terzo,
sì,
Polo, capisco il Movimento 5 Stelle, ognuno per sé.
Questo sforzo identitario di rimanere chiusi in se stessi è... deleterio a dir poco.
Sì. In più con questi contatti che il terzo polo sta avendo con la maggioranza, non lo so, non mi piace quello che sta succedendo.
Peraltro.
Quindi niente salario minimo, vabbè, nel senso, ora magari la vediamo, la approfondiamo nel caso, però io avevo già detto che in realtà secondo me il salario minimo può essere un problema ma anche un non problema, dipende da come affronti la cosa, perché poi se c'è attenzione invece sulla contrattazione nazionale, ora a voler proprio essere maliziosi o non lo so quanto questo governo porterà attenzione sulla contrattazione nazionale.
Questo sarebbe da vedere.
Esatto, questo sarebbe da vedere. Ci sono molti forse, però è un grande punto interrogativo. E il salario minimo è di nuovo un simbolo, più che altro.
Esattamente. Arriviamo agli esteri. Notizia duplice da Singapore. Martedì il Parlamento ha decriminalizzato i rapporti sessuali tra due uomini, che prima potevano essere puniti sino a 2 anni di prigione. La comunità LGBT singaporiana ha comprensibilmente accolto con gioia la notizia, ma anche con moderazione. Perché, non a caso, lo stesso giorno il Parlamento ha passato un emendamento costituzionale rafforzando il concetto di matrimonio come unione tra un uomo e una donna. Insomma, per non sfidare la struttura eterosessuale che deve essere un pilastro sociale, diciamo così. E, insomma, la cosa interessante è che si parli esclusivamente di sesso tra uomini.
Ah, infatti stavo per chiedertelo. Sì. Non è un caso che l'hai detto così?
No, esclusivamente di sesso tra uomini. E, insomma, è a dir poco una problematica, non si fa riferimento a quello tra donne. Peraltro in Qatar la stessa identica cosa. Il problema è sempre e soltanto il sesso tra due uomini.
Nel senso che il sesso tra donne è comunque perseguito, non è punito?
Credo non venga perseguito in maniera criminale come quello tra uomini, perché il problema è quello, insomma, è il sesso tra uomini. Il problema, lo stigma sociale è quello.
È quello.
Ed è sempre stato così.
Beh, dipende da quanto torniamo indietro, nel senso...
Sì, cioè diciamo che il problema è sempre stato, cioè, non voglio dire che il problema è il sesso anale, però è quello il problema, cioè lo stigma sociale è sempre stato quello, perché in tutte le culture è sempre stato visto come qualcosa di estremamente problematico, con dei distinguo importanti, però il problema è sempre stato lì. Poi era visto, magari mal visto, anche i rapporti tra donne, ma in maniera diversa.
Ok, questo sì, è vero. Però mi colpisce sempre che allora dovrebbe essere punito anche con le donne. E invece no, non è mai successa questa, almeno non che io ricordi, non che io sappia.
Perché lì c'è tutto un problema culturale di sottomissione.
Ok, ok, sì, torna tutto.
E di percezione proprio di come viene visto.
Quindi non più criminali, non più rapporti, non più criminalizzati.
Evviva, niente più 2 anni di prigione se...
Cioè 2 anni di prigione, ti rendi conto? È una roba
completamente malata. Io mi chiedo sempre, ma come funziona la denuncia? Come funzionano le prove in tribunale? Sì, vostro onore, è successo.
Secondo me ci sono... Sì, esatto. Secondo me c'è molto della questione dello stigma, perché se una questione è criminalizzata è perché c'è uno stigma sociale attorno. Quindi mi immagino una società molto conservatrice. Quindi magari anche solo l'accusa. Metti, che ne so, l'uomo di successo, l'imprenditore, esatto. Io dico sempre sì, l'imprenditore, sì. Ma chiunque, che viene accusato, no? Raggiunto da questa accusa, quindi tutti si dicono, ah, allora, deviante, non lo so cosa...
E soprattutto viene visto come una cosa negativa, perché è sempre quello il problema. Da un punto di vista pubblicitario, la tua figura pubblica...
Ne risente, dici?
Esattamente.
Wow. Nel senso, sono molto contento che sia accaduta questa cosa, nel senso che vengono decriminalizzate, perché comunque è un passo,
sì.
E i percorsi si fanno con i passi. Ovviamente tra la decriminalizzazione e l'accettazione culturale passano decadi, minimo decadi.
Assolutamente.
Però bene, bravi Singapore, che vi devo dire, bravi.
Martedì il Senato statunitense ha approvato il disegno di legge Respect for Marriage, di cui avevamo già parlato, e questo è un ulteriore passo avanti, questo è giusto un bits, è stato approvato al Senato, quindi verrà di nuovo approvato dalla Camera, sicuro al 100% perché i democratici hanno ovviamente la maggioranza ancora, e dopodiché finirà sul tavolo di Biden per la firma. Sicuramente daremo ancora gli ulteriori aggiornamenti quando finalmente verrà passato, ma è giusto un bits che è stato superato questo ulteriore scoglio. È collegato a questa notizia, in Giappone invece, l'equivalente della Corte Costituzionale ha stabilito che il divieto da parte delle coppie dello stesso sesso di potersi sposare è in linea con la Costituzione e quindi resta dove sta. Però ha anche fatto notare...
Nel senso che il divieto è costituzionale? Ok.
Però ha fatto anche notare che è una violazione dei loro diritti, che non esista un equivalente legale alternativo che consenta loro di avere gli stessi diritti concessi dal matrimonio. Cosa che molti vedono comunque come una buona notizia, è un passo avanti verso la creazione di unioni civili complementari a quelle del matrimonio classico e con diritti sovrapponibili, insomma.
Tu come la vedi la questione di creare dei percorsi alternativi ma uguali?
Ha senso perché il matrimonio è fondamentalmente una struttura sociale e si comporta come tutti i contratti sociali in maniera culturale. La Costituzione dello Stato dice il matrimonio, suppongo religioso in questo caso, ma mi sembra strano perché il Giappone non credo imposti nella sua Costituzione
un po' particolare, sì.
Matrimonio religioso, però essendo impostato costituzionalmente dal punto di vista sociale come tra un uomo e una donna, Allora ha senso che quello rimanga così e vengano però da un punto di vista legale e di diritti creata una struttura alternativa. Mm-hmm. Sinché non cambia nulla, secondo me è comunque positivo.
Ok.
Poi io, cioè personalmente, se potessi decidere, vorrei che non fosse così. Perché il fatto che sia diverso, comunque, sì, ok, lo stesso, però un'altra cosa. Quel però mi disturba profondamente.
Ok.
Cioè vuol dire che comunque c'è una differenza, stai dando una differenza, è uguale, ma meno uguale di come potrebbe essere.
Ok, ho capito.
Però è comunque positivo, è innegabile, quindi sarebbe una giusta battaglia da combattere.
Va bene, ok, ci sta. Sono abbastanza d'accordo, sono d'accordo con te.
Ci sono delle novità per quanto riguarda la gestione europea dei fondi del PNRR ungheresi. Perché l'Europa è... Adesso vediamo. L'Europa sta mandando messaggi, diciamo, contrastanti. Da un lato ha approvato il piano di spesa ungherese per i fondi, appunto, del PNRR, quello che tutti gli stati sono obbligati a presentare, noi compresi. Dall'altro lato, però, questi soldi non li ha ancora rilasciati l'Ungheria. Come abbiamo detto spesso, non lo farà a meno che l'Ungheria non implementi il famoso piano in 27 punti per riequilibrare il suo stato di diritto. La cosa interessante è che sono stati bloccati altri fondi, quelli ovvero che l'Europa concede alle nazioni, in particolare bisogno economico, che hanno a che fare con la redistribuzione comunitaria delle risorse, non con il PNRR. La cosa curiosa comunque è che non era affatto scontato che l'Unione approvasse il piano di spesa ungherese, e anzi c'erano voci che potesse non essere approvato. Quello che sembra essere cambiato è la decisione da parte di Orbán, qualche giorno fa, di dare la sua approvazione all'entrata di Svezia e Finlandia nella NATO, e si è creato in proposito anche un piccolo scambio tra la premier Sanna Marin e Viktor Orbán, con la prima che, rispondendo a un'intervista, aveva chiesto ci fosse un chiarimento sulla posizione di Orbán in merito, a cui Orbán ha risposto su Twitter dicendo che tra veri amici non c'è bisogno di chiarire niente, che l'Ungheria non avrebbe mai usato l'approvazione come leva politica.
Beh, tra amici, è una roba tra amici.
Sì, ha detto letteralmente tra amici.
Cioè, non dobbiamo scrivere cose, stringiamoci la mano,
esatto. Ma
facciamo merenda assieme. Io non lo trovo così contrastante l'atteggiamento europeo, nel senso, comunque approvano, diciamo, il business plan dell'Ungheria, sì. Quindi strutturalmente dicono va bene i soldi, spenderli così, ma allo stesso tempo i soldi non ve li diamo, o non ve li diamo tutti, se
non fate quelle riforme.
Vedete l'obiettivo, ma non potete raggiungerlo finché non fate le riforme. Quindi mi sembra un buon modo di procedere.
Sì, passetto avanti, bravi, però
passetto avanti,
vedere...
esatto, carota, ma anche bastone. Ci sta, bene.
Brava Europa e brava Ungheria. Aggiornamenti dalle proteste in Cina. Sembra che le manifestazioni si siano fermate, e dopo domenica si tratta di episodi estremamente limitati. Questo perché? Principalmente perché il partito le ha represse con un massiccio dispiego di agenti e mezzi, ne abbiamo parlato, ma hanno sicuramente anche contribuito ai passi indietro che Pechino sta facendo su alcune restrizioni. Ieri, ad esempio, le autorità cinesi hanno annunciato, insomma, a sorpresa, la fine dei tamponi di massa e dei lockdown anti-Covid che erano in vigore a Guangzhou, dove martedì c'erano stati incontri tra la polizia e i manifestanti, con l'unica eccezione di un quartiere molto popoloso che è rimasto in lockdown. Insomma, oltre a questo, ieri la vice premier Sun Chunlan, credo di averlo pronunciato bene, ma ha tenuto un discorso in cui parla di una nuova fase delle politiche Covid, insomma, e cita il fatto che la patogenicità della Omicron è diminuita, che è un cambio molto significativo di postura, perché prima Pechino tendeva a non fare distinzioni tra le varianti.
È curioso che lo noti quindi, più adesso.
Sì, è vero. Insomma, è molto importante. Però c'è da aggiungere anche un'altra cosa un po' meno positiva, ovvero che a partire dal 15 dicembre entreranno in vigore le nuove linee guida da parte della commissione che regola internet in Cina e che vedono un ulteriore inasprimento della censura, soprattutto per quanto riguarda le proteste. Tutti i social media dovranno obbligatoriamente avere al loro interno una sezione che si occupa in tempo reale di monitorare tutti i post, i commenti e i like. Per iscriversi sarà obbligatorio essere identificati dal proprio codice sociale univoco. Chi metterà mi piace a contenuti inappropriati verrà dichiarato disonesto e bloccato dall'avere futuri account.
Ah, questo è il sogno di tantissimi, anche in Europa, questa cosa qua.
Indubbiamente.
Cioè proprio, fai, metti la carta d'identità e poi controlliamo quello che fai.
Ah, hai messo like a questa cosa.
Così, vediamo chi segui. No, no, non va bene questa roba. Non va bene. È incredibile. Io trovo devastante che dietro alla retorica del ma tanto io non ho niente da nascondere ci siano persone che propongono questa cosa anche in paesi non autoritari, perché in un paese autoritario non puoi fare niente, se decidono di fare così è così, però è pazzesco.
Insomma, positivo il passetto avanti sui lockdown, ma dall'altro punto di vista.
Perché evidentemente è tutta una strategia per contenere questo dissenso, quindi apri poco poco per cercare di far uscire un po' di pressione, però poi nel frattempo ti posizioni per controllare
tutto. Stanno
muovendo
i pesetti nel piatto della bilancia per fare in modo che ritornino in equilibrio, mettiamola così.
Certo, perché poi una cosa che tutti quanti i regimi temono è le proteste che vanno fuori controllo e si trovano in una situazione da primavera araba e sì. Gheddafi trascinato per strada.
Poi la Cina non può più permettersi una cosa come piazza Tiananmen. Cioè...
No, certo, perché è un altro mondo questo. Wow, la Cina mi colpisce sempre tantissimo, perché la Cina è una potentissima nazione, però è anche sempre molto fragile in qualche modo.
Sì, è vero. Non tanto la sua reputazione, quanto è fragile da un punto di vista di interno, di... neanche tanto di postura internazionale, però si percepiscono come fragili, come attaccati,
sì,
come un bersaglio, nonostante oggettivamente non siano più così da ormai parecchi decenni.
Sì, sì, ma infatti è molto interessante che, ne abbiamo parlato spesso, c'è stato questo cambio di postura cinese da quando è arrivato Xi Jinping, e quindi sì, si è passati a questa sudditanza nei confronti dell'Occidente, a invece sentirsi la cosa figa, cioè loro hanno il sistema che funziona. Mentre da noi è tutto un casino, capito, Livia saltata, arriva Trump, la Brexit, esplode tutto, Orbán, la Russia. Eppure c'è sempre... è come se fosse una fase di passaggio in cui stai facendo il salto e sei un attimo...
sì, instabile.
Instabile.
Dunque, gli organi di propaganda dell'ISIS hanno annunciato la morte del proprio leader, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi, che peraltro credo sia un nome di battaglia, un titolo, non esattamente il suo nome, perché...
sì, credo che in genere scelgano un nome...
sì, sarei curioso di vedere la traduzione di cosa significa effettivamente, tradotto dall'arabo, però insomma sì, è un titolo, che peraltro infatti è già stato sostituito. Era stato nominato lo scorso marzo, quindi recentissimo, quando era stata data la notizia della morte del suo predecessore, e insomma diciamo che non è particolarmente un lavoro sicuro quello di essere il capo...
com'è morto?
...dell'ISIS. Allora, a quanto pare, in realtà, pare sia stato ucciso dall'esercito libero siriano, quindi sostanzialmente dai curdi.
Ma i curdi l'hanno detto, l'abbiamo ucciso noi?
Allora, a quanto pare sì, effettivamente è confermato che siano stati loro.
Ok.
Per cui questo sarebbe molto interessante anche visto quello che sta succedendo al momento.
Eh sì, esatto, perché possono un po' giocarsela questa cosa qua, nel senso, mentre ci attaccate, mentre veniamo attaccati nei nostri territori, noi nel frattempo abbiamo ucciso il leader dell'ISIS.
Esattamente.
Il problema è che non è la stessa cosa, cioè l'ISIS è come il COVID in questo momento, cioè è
sì,
finito, tutto finito.
Allora, è come un'idra, cioè tagli una testa e ne cresce un'altra subito, quindi è...
ma la preoccupazione di tutti è molto minore adesso.
Assolutamente.
Certamente, effettivamente, l'ISIS è stato combattuto, non è più quello di prima, però l'ISIS era due cose, era un pericolo ed era anche molto mediatico, cioè noi avevamo il terrore, le decapitazioni, tutto il montaggio, tutto matto, quindi c'era anche questo terrore, ne parlavamo continuamente. Adesso è vabbè.
Diciamo che è più difficile spendere politicamente un'azione di questo tipo di quanto non lo fosse 10 anni fa.
Decisamente, decisamente. Però rimane il fatto che sta accadendo, cioè che ci sono degli scontri, anche solo quello, che ci sono degli scontri con delle milizie islamiche,
sì, comunque
fondamentaliste
a dire...
islamiche.
Esatto. Cioè noi combattiamo contro l'ISIS, stiamo continuando a fare questo e voi nonostante questo ci attaccate, l'Occidente ci tradisce, insomma, eccetera, eccetera, lo sappiamo.
Tanto per i curdi, cioè, è durissima.
Per la prima volta nella storia inglese recente, un censimento condotto nel paese ha mostrato come il Regno Unito non sia più uno stato a maggioranza cristiana, dato che meno della... esatto, molto interessante, dato che meno della metà delle persone si dichiara appartenente a questa religione, con una riduzione di quasi 6 milioni di credenti rispetto a un sondaggio simile condotto 10 anni fa. La percentuale è circa 47% di cristiani, 37% di atei, che è una cosa che mi fa volare.
Tantissimo.
Tantissimo. E circa 7-8% di religione islamica, più altre minoranze ovviamente. Il problema comunque non è solo di fede, ma è anche strettamente politico, perché parte del giuramento che fanno i sovrani inglesi è di essere i governatori supremi della chiesa inglese e i difensori della fede. E molti dicono che non ha molto senso un sovrano che si dichiara capo supremo di qualcosa che rappresenta meno della metà della popolazione. Altri problemi poi hanno a che fare con il modo in cui viene gestita la chiesa a livello istituzionale e scolastico, perché essendo parte integrante della monarchia, le scuole statali sono obbligate ancora oggi ad avere una forma organizzata di celebrazione cristiana, quindi cappelle, messe, eccetera.
Mm-hmm.
E nel Parlamento inglese 26 seggi sono garantiti solo e soltanto per vescovi e arcivescovi. Che, aggiungo io, sarebbe da ricordare quando ci lamentiamo in Italia dell'ingerenza della Chiesa, eccetera, perché mi chiedo come reagiremmo se il Parlamento bloccasse tipo 30 seggi per uomini di Chiesa o se il Papa sedesse in Parlamento.
Mm-hmm.
Insomma, è un ulteriore segnale del fatto che il Regno Unito sta irreversibilmente cambiando e allontanandosi dalle vestigia della monarchia, diciamo così.
Sì, quelle medievali, diciamo. Lo trovo molto, molto, molto interessante, soprattutto la questione degli atei, perché quando sono stato nel Regno Unito, chiunque di noi ha avuto dei contatti in un modo o nell'altro, cioè chi ha vissuto nel Regno Unito, chi ha avuto... la questione religiosa è effettivamente inesistente nel dibattito pubblico normale. Cioè non è che si parla del prete che ha fatto, del papa, del... non c'è questa roba qui. Anzi, mi ricordo che venivo spesso preso in giro, perché italiano, quindi mi dicevano, ah, tu fai quello che dice il papa, tipo una roba del genere.
Ok.
Che vabbè, ci sta anche perché loro sono protestanti, no? Quindi
certo. Il servi papa del
è anche...
papa, sì,
esatto,
sì.
Quindi è anche una figura controversa il papa. Però mi ricordo questo atteggiamento di, ah, tu fai quello che dice il papa, che sei italiano. E ci facevo poco caso, nel senso che a me, figurati cosa me ne frega, sono ateo da sempre. Però io mi chiedo quale sia la percentuale di atei in Italia, ad esempio.
Sarebbe
io credo che non sia a due cifre.
Nemmeno io. Credo anche che ci sia un certo stigma sociale nel definirsi atei. Cioè, un sondaggio che va lì e ti chiede sei ateo. Secondo me buona parte di quelli che magari dentro di sé si considerano atei non lo direbbero, perché sono consapevoli di un certo tipo di giudizio.
Sì, okay? Anche secondo me c'è questa cosa. Non nella nostra bolla, ad esempio. Dentro la nostra bolla no. Però nel paese reale, nelle altre bolle, secondo me è tantissimo. Cioè, conosco la mia fidanzata, il mio fidanzato, vado a casa dei suoi genitori, non lo dico che sono ateo, probabilmente. Cioè, sto attento
vero,
a quello che sto facendo.
Vero. A meno che io già non sappia che la famiglia non è particolarmente religiosa.
Esatto. E allora beh, sono, nel senso, va tutto bene, perché ci sono dei posti nei quali muori se sei ateo, quindi...
Sì.
Comunque ci sta. Però bravi UK, molto bene.
Ma arriviamo ai nostri fish bits.
Fish me up.
Allora, abbiamo un fish and mask, perché Elon e Tim Cook hanno fatto pace, insomma. Dopo che lunedì Musk aveva twittato accusando Apple di voler rimuovere l'applicazione dall'Apple Store, tutto il casino che si era creato, insomma, aver interrotto gli investimenti pubblicitari su Twitter, insomma, ieri ha pubblicato un tweet dove prima mostra una sorta di laghetto nel quartier generale di Apple, ringraziando Cook per averglielo mostrato, e poi scrive che hanno avuto una bella conversazione, in cui hanno chiarito, tra le altre cose, il fatto che Apple non abbia mai voluto togliere Twitter dallo store, mentre invece non è stato fatto nessun accenno al possibili investimenti ritirati, ma insomma. Quindi Elon ha mentito quando ha scritto quelle cose, quando ha detto che Apple aveva intenzione di farlo, e quindi adesso dice no, ma non abbiamo mai avuto intenzione, era una fake news di Elon Musk, insomma.
Io mi sono fatto un'idea, cioè che Elon stesse utilizzando quella strategia per ottenere un'altra cosa, perché notoriamente una cosa molto controversa che Apple fa è prendersi il 30% dei pagamenti che avvengono all'interno.
Ma questa cosa mi fa volare, perché sistema. Elon Musk sembrava non esserne a conoscenza, ha detto, sapevate che Apple si prende il 30%?
Sì
lo sapevamo.
Lo sapevamo tutti.
Lo sapevamo.
Una cosa nota, ci sono state le cose con Epic Games, ti ricordi tutte le cause?
Assolutamente.
Quindi secondo me, o magari gli ha detto no, tranquillo, a te non te lo facciamo pagare a Twitter.
L'ha messa come un gigantesco scandalo, Apple si prende il 30%.
È comunque un prepotente Elon Musk, è proprio prepotente, però vabbè, la spuntata ci sta.
Ed è anche un po' pavido, perché aveva postato il meme dove c'era lui che diceva pagare 30%, andare in guerra, e lui che...
Esatto.
E poi l'ha cancellato.
E poi l'ha cancellato.
Un po' pavidino Elon.
Sì. Io invece apprezzo molto Tim Cook, è come un premier, cioè è una figura molto istituzionale. Nel senso, non è che si è messo lì su Twitter a scrivere anche lui, no, allora l'ha invitato.
Esattamente.
Hanno parlato.
Non si è abbassato a scrivere
esatto,
Twitter,
non si è abbassato. E poi è Elon che è andato a fare, no grazie Tim Cook, guarda il laghetto.
L'ha convocato nel suo palazzo, Elon è andato,
è andato, poi se ne ha, mi ha trattato bene. Bellissimo, bellissimo, molto bene.
Il 29 novembre la moglie di Ray Charles, Camilla, ha organizzato un evento in occasione della giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, che era qualche giorno prima, il 25. Se ne è parlato molto per uno scambio che c'è stato a questo evento tra Lady Susan Hussey, sino ieri dama della famiglia reale, che peraltro dopo questa conversazione si è dovuta dimettere, e Ngozi Fulani, fondatrice di un'organizzazione che sostiene donne vittime di violenza domestica e sessuale.
Aspetta, ma si è dovuta dimettere da che carica?
Dalla carica di dama della famiglia reale.
Ok, perché ti puoi dimettere da dama della famiglia reale?
Apparentemente.
Ok.
Insomma, la conversazione è stata piuttosto spiacevole, perché Hussey vede Fulani, si avvicina per vedere il suo badge, inizia a chiederle insistentemente da dove proviene, e quando Fulani le risponde di essere una cittadina britannica nata a Londra, specifichiamo, magari non era chiaro, dal nome è stata di una persona di colore.
Ah, infatti cui... me l'ho immaginato, perché sì. Non tornavano le cose, ok.
E insomma, quando Fulani le risponde di essere una cittadina britannica, le continua usando anche delle formule parecchio spiacevoli, tipo da dove vieni davvero, tu e la tua gente.
Oh no,
insomma,
no.
Not ok. Fulani ha poi condiviso tutta la conversazione su Twitter, esprimendo anche una comprensibile certa amarezza. La famiglia reale diffuse un comunicato in cui si dice dice che l'episodio è stato preso con estrema serietà, si definisce quei commenti inaccettabili e spiacevoli. Insomma, il comunicato dice inoltre che Hassey si scusa e appunto si dimette.
No, vabbè, cioè, a me fa volare questa roba, perché ieri stavo guardando un video di un tizio che vive in Giappone, quindi da moltissimi anni, e quindi dà sempre dei consigli su come vivere in Giappone, e ha fatto un video in cui diceva 10 cose che odio dal Giappone, per una volta, invece di dire cose fighe ne parlo male.
Il razzismo, mi sa.
Esatto, e una delle cose dice: voi potete viverci anche 20 anni, come io ci vivo 20 anni, però le persone vi diranno sempre: come parli bene il giapponese, da dove vieni, quando te ne vai.
Quando te ne vai.
Anche, cioè, amichevolmente, tipo, quando torni nel tuo paese.
Ci fa molto piacere che tu sia in Giappone, quando te ne vai.
Esatto, e lui ha detto: perché cioè, la cultura lì è ancora più indietro, nel senso, non sei abituato a vedere occidentali. E infatti c'è il problema di magari persone che nascono lì, quindi sono giapponesi, ma hanno l'aspetto occidentale, e quindi per tutta la vita si sentiranno dire:
terribile,
bel
terribile
giapponese, cosa, sai usare i chopsticks? È un'altra cosa che ti chiedono.
Ma io sono nato a Tokyo.
Esatto, no, bravo che sai usare le bacchette. E questa cosa mi fa volare, perché alla fine, cioè, la domanda del no, ma da dove vieni veramente? Ma chi se ne frega? Nel senso, cioè, io adesso potrei andare e dirvi: i miei genitori sono sardi, però tipo padre di mia nonna era napoletano. Ma a che cosa?
Ma poi implica che una persona di colore non possa essere un cittadino britannico, con il loro primo ministro che è indiano.
Esatto. Vabbè, boh.
No, ma bravi inglesi di
bravi,
nuovo.
Bravi. Quindi, senza Dio,
senza Dio,
eppure razzisti, molto male.
E questo era tutto.
Bene, grazie mille per averci ascoltato, blaterare. Ci vediamo dopo con Breaking Italy.